Buonasera a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Retrovile, un salvagente per matrimoni in difficoltà. È sempre un'emozione, non smetterò mai di dirlo, essere qui con voi e ascoltare di nuovo questa bellissima canzone di Neck, Perdonare, che come sapete abbiamo scelto come sigla di questo spazio di incontro proprio perché secondo noi rappresenta perfettamente le testimonianze che cerchiamo di condividere con voi. Ogni mese sapete che siamo qui per parlare di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, ma soprattutto di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Potete già segnarvi il numero per chiamare in diretta, che è lo 031 64 60 00, e già inviare sms al 331 79 14 523, oppure scrivere una mail a diretta@radiomater.org. Oggi è tornato a trovarci padre Francesco Panizzolo, francescano conventuale, originario della provincia di Venezia, è frate dal 97 e sacerdote dal 2005. Dopo gli studi di diritto canonico, esercita il suo ministero a Padova nel campo dell'insegnamento e in quello del tribunale ecclesiastico. Qui sperimenta le delusioni e i fallimenti di tanti matrimoni ed è grazie a Retrovile dal 2013 che si occupa di formazione e sostegno alle coppie in difficoltà. Oggi vive a Roma e lavora in Vaticano. Ben trovato, padre Francesco. Ti passo volentieri la parola per una preghiera iniziale di apertura.
Grazie mille, buonasera a tutti. Mettiamo questo momento nelle mani del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi, siate premurosi nell'ospitalità. Preghiamo. O Padre misericordioso, vogliamo ascoltare e mettere in pratica le parole del Figlio tuo. Manda il tuo Spirito, perché il nostro cuore si faccia ascolto e accoglienza del Signore Gesù, che è la roccia sulla quale costruire la nostra vita, per essere felici e per amare in pienezza chi ci sta accanto. Donaci di poter usare ancora parole e gesti di amore, come nei giorni della giovinezza, quando tutto era nuovo e ricco di vita, perché tutto veniva da te, che sei benedetto e glorioso, eterno e santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Grazie, padre Francesco. Oggi parliamo di valori e ideali, e intendiamo i valori come qualcosa che riconosciamo buono e valido, e che vogliamo avere adesso nella nostra vita, a costo di sacrificare delle cose. Mentre cosa intendiamo come ideali? Intendiamo sempre qualcosa di buono e valido che vorremmo avere prima o poi in un futuro nella nostra vita, ma di fatto non siamo disposti a sacrificarci ora per ottenerla. Insieme ai nostri ospiti, che sono Simone e Agostina, ci chiediamo come i valori influenzino il matrimonio. Ve li presento, sono sposati da 33 anni, hanno 3 figli e una nipotina. Vivono in provincia di Padova e sono qui oggi perché hanno incontrato Retrovile partecipando al weekend organizzato a Misano nel 2013. Buonasera e benvenuti.
Buonasera Barbara, buonasera padre Francesco, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Cominciamo con Simone. Raccontaci qualcosa di voi, quando e dove hai conosciuto Agostina e che cosa ti piaceva di lei?
Ho conosciuto Agostina alla festa del paese, ormai 35 anni fa, e provai una forte attrazione. Lei era bellissima, eravamo giovanissimi e tutto era stupendo. Mi piaceva stare con lei e passavamo molto tempo insieme. Rimase presto incinta e decidemmo subito di sposarci.
Agostina era giovanissima, quindi immagino che sposarsi e diventare genitore è stato un cambiamento di vita importante e repentino. Come ti sentivi? Come ti sei sentito?
Ero felicissimo, orgoglioso e innamorato di mia moglie. Mi sentivo fortunato. Condividevo con Agostina gli stessi valori a cui ci dedicavamo insieme. Per noi la famiglia, il benessere economico, le vacanze tutti assieme e frequentare la chiesa erano valori inderogabili.
E a te, Agostina, che cosa ti ha colpito di Simone quando lo hai conosciuto?
Beh, Barbara, di Simone mi colpì il suo modo simpatico e scherzoso di porsi. Mi sentivo estasiata e mi sono innamorata subito. Fu, come si dice, un colpo di fulmine.
Quindi avete iniziato a frequentarvi subito? Che cosa veniva all'inizio?
Sì, all'inizio passavamo molto tempo insieme, facevamo dei bei giri al mare, al lago, e parlavamo di tante cose, percepivo che condividevamo gli stessi valori. Simone desiderava formare una famiglia, avere dei figli, credere in Dio e non voleva vivere in modo eccessivo, ma senza farci mancare nulla. Ero molto giovane all'epoca, ma desideravo diventare mamma e quando successe decidemmo di sposarci.
Dopo il matrimonio e il primo figlio, so che ne avete appunto avuti altri due. Direi che la famiglia era molto importante per voi fin dall'inizio.
Sì, è proprio così, Barbara. Abbiamo avuto altri due figli e la famiglia era la cosa più importante per me. Mi impegnavo nel lavoro per dare sicurezza economica, per far sì che non mancasse mai nulla. Ritenevo che anche questo fosse un valore a cui dedicavo gran parte del mio tempo e mi sentivo sicuro.
E per te, Agostina, Simone era, lo puoi considerare, insomma, lo consideravi un bravo marito, un bravo padre?
Sì, certo, Barbara. Si impegnava molto nel lavoro, facendo i turni, per non farci mai mancare nulla. Anch'io però lavoravo e non riuscivamo a vederci. Così, insieme, abbiamo deciso che avrei cercato un lavoro che ci permettesse di passare più tempo insieme. Stavamo bene, non ci mancava nulla, condividevamo tutto. Come ha detto Simone, sono diventata mamma altre due volte. Entrambi credevamo nella famiglia e ci stavamo impegnando per consolidarla. Con il tempo però gli impegni familiari sono aumentati e ho iniziato a sentirmi sotto pressione, inadeguata e fragile.
Quindi per Agostina entrambi vi siete impegnati molto per la famiglia, ma ad un certo punto lei dice che ha iniziato a sentirsi sotto pressione. E tu, Simone, come ti sei sentito in quegli anni e che cosa hai fatto eventualmente per modificare o per, insomma, fare qualcosa di diverso?
Sì, diciamo che il nostro impegno è durato per 25 anni. I momenti di difficoltà non sono mancati. Abbiamo vissuto sentimenti di rabbia e tristezza a causa delle famiglie di origine, delle malattie dei genitori o a causa di un periodo di malattia di nostro figlio che abbiamo dovuto affrontare. Siamo comunque riusciti a mettere al primo posto ciò in cui credevamo, come per esempio l'educazione dei figli, il lavoro, gli svaghi, il tempo per le vacanze, le amicizie, la spiritualità. E in tutto questo mi sentivo tenace.
Che cosa è cambiato nel tempo? I valori sono rimasti gli stessi, secondo te, Simone?
Questa quotidianità, portata avanti per anni, ci ha lentamente, senza accorgercene, divisi. Ci siamo ritrovati non più uniti. Ognuno aveva i propri impegni, i propri valori. Io davo molta più importanza al lavoro e al denaro, al possesso di cose materiali, alle amicizie, alla forma fisica e all'aspetto. Mi sentivo distaccato, mentre vedevo Agostina più impegnata nell'educazione dei figli, nel frequentare la chiesa, nel volontariato e anche l'aspetto sessuale, che all'inizio della nostra relazione era per noi fondamentale, ora era diventato molto spesso motivo di conflitto. Mi sentivo deluso.
Facciamo un piccolo stacco musicale anche proprio per riflettere un po' su queste parole e ascoltiamo La vita non ascolta di Marco Mengoni.
Non mi fido più di chi dice ma dai, nella vita o ci sei o ci fai. Non mi fiderò di chi tra il dire e il fare sbaglia e non impara mai. Eh sì, 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 in fondo sono così, non riesco a dire sempre di sì, ma non mi fido più neanche un po' di chi ama e poi dimentica. La vita non ascolta, lancia tu le sfide, dai, grida adesso, grida, ma vada come vada, prendi tu la guida e vai. A me, ma non mi fido più neanche un po' di chi tace e non dice ciò che pensa di me. È come con te in questa stanza qua, senza acustica, questa storia che ormai da tempo è troppo tattica. La vita non ascolta, lancia tu le sfide, dai, grida adesso, grida, ma vada come vada, prendi tu la guida e vai, guida adesso, grida. Non mi fido più di chi dice ma dai, nella vita o ci sei o ci fai. E non mi fido più di chi su questa strada non lascia tracce e se ne va. La vita non ascolta, lancia tu le sfide, dai, grida adesso, grida, ma vada come vada, prendi tu la guida e vai, guida adesso, grida.
Riprendiamo la nostra intervista, riprendiamo da Agostina. E dalle vostre parole si capisce che qualcosa stava cambiando tra voi. Tu, Agostina, riuscivi a dare la giusta importanza a questi cambiamenti?
Direi proprio di no, Barbara. Pensavo fossero una cosa normale, che ad un certo punto succedono a tutti, come se fosse naturale che dopo tanti anni di matrimonio non avere più gli stessi valori o viverli comunque in modo diverso, ma non pensavo che questo ci avrebbe allontanato. I nostri comuni valori che ci avevano fatto incontrare erano diventati ideali per entrambi. Io nella scala delle mie priorità mettevo i figli, i genitori, il lavoro fuori e i lavori a casa, il catechismo e la Santa Messa, e non mi accorgevo di aver messo all'ultimo posto mio marito. Davo per scontato la sua presenza. Che sbaglio enorme! Ma in quel momento non riuscivo a capire, avevo messo la mia relazione con Simone all'ultimo posto.
In apertura abbiamo accennato la differenza tra valori e ideali e ci hai effettivamente detto che alcuni dei vostri valori sono diventati degli ideali. Ci puoi spiegare meglio però, Agostino?
Sì, ho detto che la relazione con mio marito era diventata un ideale, perché era diventato qualcosa che sì consideravo importante, ma per la quale non ero affatto disposta a fare nessun sacrificio nell'immediato. Quindi non passavamo più tempo insieme, non condividevamo più nulla, vivevamo in modo diversi i valori che all'inizio ci avevano unito. Per esempio, nell'educazione dei figli io la vivevo in modo un po' più severo, mentre Simone un po' più permissivo. Nel frattempo avevo anche iniziato a lavorare più intensamente, forse per avere una maggiore indipendenza economica e non pesare sulla famiglia. Era diventato diverso anche il modo di spendere i soldi, il modo di vivere la spiritualità, io con molto fervore, mentre Simone nel suo modo più altalenante. Davo poco valore anche alla nostra relazione sessuale, non cercando di avere rapporti sessuali con mio marito. Non mi sentivo più a mio agio. Simone aveva modi in cui mi sentivo usata e vuota.
Beh, Agostina, quelle che mi hai elencato sono tante diversità, divergenze che dopo un po' possono portare inevitabilmente a liti e scontri. Immagino che anche per voi sia stato così. Sbaglio, Agostina?
No, è proprio così. Sì, hai ragione, Barbara. Avevamo scontri importanti dove appunto mi logoravano questi litigi, ecco, questi scontri. Qui da parte mia, ad un certo punto, per non litigare più e non soffrire, sono diventata apatica, sono diventata indifferente. Me ne stavo chiusa in silenzio per giorni, assorta nei miei pensieri negativi. Mi vedevo una donna non piacente, pensavo di essere uno scarto e mi sentivo depressa.
La situazione che ci ha raccontato Agostina sembra essere molto, molto difficile. Come ti sentivi, Simone? Che cosa hai fatto in quel momento per cercare di uscirne? Se hai fatto qualcosa?
Per non soffrire più, ho coltivato interessi personali, dove trovavo gratificazione, ma li ho coltivati talmente tanto da farli diventare valori. Non mi curavo più di Agostina e dei miei figli. Mi sentivo esasperato dalla mancanza di intimità con mia moglie. Ho cominciato a vivere da scappo lo sposato. Non comunicavo più ciò che facevo. Uscivo quotidianamente tutti i giorni in bici e al mio rientro mi isolavo restando ore a navigare in internet e nelle chat. Ero coinvolto da questo mondo, mi sentivo attratto. Vedevo persone sposate con relazioni extraconiugali e li pensavo felici. In realtà ero ancora innamorato di mia moglie, ma la nostra mancanza di intimità faceva crescere la mia rabbia e mi sentivo solo. Ho così intrapreso una relazione extraconiugale. Mi sentivo incollerito nei confronti di Agostina. Non era quello che avevo immaginato all'inizio della nostra relazione. Che fine avevano fatto tutti quei valori per cui insieme ci eravamo impegnati tanto e in cui credevamo? Non avrei mai pensato di vivere una crisi matrimoniale. Mi sentivo frustrato.
Simone ci dice che si sentiva frustrato. Gli anni passavano, il malessere cresceva da quello che raccontate. Che cosa stava succedendo in te, Agostina? Come ti sentivi? Come stavano evolvendo i tuoi sentimenti?
Io, Barbara, mi sentivo triste, sola e infelice. Però non comunicavo questo malessere a Simone. Lo vedevo assorbito dal lavoro e dalla sua passione per lo sport e in particolare per la bicicletta. Quando era in casa passava la maggior parte del tempo davanti al computer. Lo vedevo irritato e nervoso nei miei confronti e io non riuscivo a capire. Nel frattempo iniziai a frequentare più assiduamente la parrocchia. Andavo a messa e mi resi disponibile come catechista per i bambini. In quel contesto mi sentivo coinvolta e apprezzata.
E intanto le cose tra voi continuavano a cambiare, no?
Sì. La situazione stava precipitando in modo drastico. Io alla notte non riuscivo più a dormire. E piangevo di continuo. Ho iniziato a imbottirmi di farmaci e ho iniziato anche a bere di nascosto. Litigavamo in modo forte e a volte anche molto violentemente. Siamo arrivati a metterci le mani addosso e a volte anche in presenza dei figli. Ero disperata nel vedere che il mio sposo non era più a fianco a me, che non mi voleva più. Mi sentivo ferita e avevo il cuore a pezzi.
Agostina, grazie intanto della tua condivisione perché è molto toccante. Ma grande sofferenza, immagino. Immagino come ci si possa sentire senza via d'uscita. E tu, Simone, come ti sentivi in questa situazione? Qual era la tua percezione?
Ho portato avanti la relazione con Agostina con molte menzogne e sotterfugi. Vivevo sentimenti contrastanti. L'altra insisteva nel dirmi che era venuta l'ora di dare una svolta. E da questo mi sentivo nauseato. Vedevo la mia famiglia soffrire. Non mi sono più preoccupato di nascondere la mia relazione extraconiugale. E da lì a poco Agostina ha scoperto tutto. Con grande determinazione Agostina ha affrontato prima me e poi l'altra. Mi sono sentito libero e per questo sono grato ad Agostina.
Simone dice che sei stata determinata ad affrontare prima lui e poi l'altra. Che cosa hai fatto? Che cosa hai cambiato?
Sì, quando ho scoperto la relazione extraconiugale mi sono sentita rabbiosa, irritata. Ero lacerata dentro e avrei voluto morire. La mia famiglia che adoravo ora era distrutta. Il valore però che davo alla relazione col passare del tempo era diventato un ideale. Solo dopo aver fatto il percorso di retro mi sono resa conto che non avevo fatto nulla per mantenere vivo il mio matrimonio e alimentare la mia relazione con Simone.
Agostina ci ha appena detto che con il percorso di retrovail ha capito che la relazione matrimoniale doveva essere alimentata. E per te, Simone, che cosa ha cambiato il percorso?
Di comune accordo con Agostina abbiamo chiesto aiuto. Una coppia di amici che crede fortemente nel matrimonio, nel sacramento del matrimonio, ci ha accompagnati nelle nostre difficoltà, finché abbiamo vissuto l'esperienza di retrovail, consigliataci dal nostro medico di famiglia. Con Retrovail abbiamo riscoperto quei valori comuni importanti per la nostra relazione, come mangiare assieme in famiglia, o il tempo libero, le vacanze da trascorrere assieme, e mettere il nostro matrimonio al primo posto. E riguardo a questo adesso mi sento sicuro e ottimista.
Non è stato facile affrontare tutto, immagino che i sentimenti siano stati contrastanti. Come ti ha fatto sentire quello che è successo, Agostina?
Beh, quello che è successo mi ha fatto sentire delusa di me stessa, per aver lasciato che capitasse. Ho provato sentimenti contrastanti, piacevoli e spiacevoli. Mi sono sentita tenace, speranzosa e determinata. Ma ho anche provato rabbia e mi sono sentita disorientata e sconvolta. Non sapevo se saremmo riusciti a ricostruire il nostro matrimonio. In cuor mio penso siano stati per me molto importanti i valori in cui credevo e credo tuttora. Li ho però rafforzati, tralasciando le cose non importanti per la mia relazione. Questo scossone mi ha fatto capire quanto amo mio marito e quanto lui è importante per me. E che se teniamo ad una persona facciamo tutto.
Grazie Agostina, veramente. E proprio per questo, anche tutta l'emozione che traspare dalle vostre parole, voi siete qui proprio dopo il vostro percorso di ricostruzione del matrimonio fatto grazie a Retrovail, e spesso venite chiamati a dare testimonianza del vostro vissuto, come state facendo qui ora in radio. Anche questo possiamo dire che è un valore che vi unisce oggi per voi.
Sì, Barbara, infatti per noi è un valore poter essere d'aiuto agli altri. Ci sentiamo perseveranti in questo. Andiamo anche ai percorsi dei fidanzati, dove diciamo loro di ricordarsi che il primo figlio della loro unione sono loro stessi. Inoltre, abbiamo dialogato su tante situazioni che nella nostra relazione nel tempo non avevamo affrontato e nelle quali entrambi abbiamo sofferto senza condividercelo. Adesso le cose tra di noi sono cambiate. Anche se alcuni valori li viviamo in modo differente, ora non sono più motivo di conflitto o di allontanamento. Ci rispettiamo, però mettiamo in primis la nostra relazione, sapendo che bisogna alimentarla. Viviamo la quotidianità della relazione sapendo che come coppia siamo sempre in cammino, riscoprendoci giorno dopo giorno. Ora riguardo alla nostra relazione mi sento serena e tranquilla.
Grazie veramente per la vostra testimonianza. Ci avete fatto capire un po' meglio la differenza tra valori e ideali e l'importanza di condividere alcuni valori fondamentali all'interno della coppia. Ma soprattutto ci avete testimoniato come la relazione, che è un valore, deve essere alimentata e curata giorno per giorno, quotidianamente. Sentiamo ora Padre Francesco quale lettura ha scelto per commentare la storia di Simone e Agostina. Padre Francesco.
Sì, ho scelto un brano tratto dal Vangelo di Matteo, il capitolo 7. Lo ascoltiamo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Non chiunque mi dice Signore e Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». Ecco, proprio come abbiamo sentito da Agostina e Simone, valori e ideali non sempre coincidono, anzi capita non di rado, purtroppo, e passatemi il termine, che ci riempiamo la bocca di belle parole, ma che definiamo magari valori, ma poi in realtà scopriamo che sono degli ideali che riconosciamo senz'altro come buoni e validi, e lo hai detto anche tu, Barbara, nella presentazione di questa puntata, ecco, ma di cui non abbiamo mai fatto e non abbiamo intenzione di fare nulla per avere o realizzare. In altre parole, non siamo disposti a dare valore a quelle cose adesso, magari in futuro sì, ma non ora. Ecco, occorre allora che cerchiamo di identificare nella nostra vita quello che ha valore e quello che è solo un ideale, Perché, come abbiamo sentito nel brano di Matteo, non basta dire Signore, Signore per entrare nel regno dei cieli, ma occorre fare la volontà di Dio. Anzi, occorre lasciare che sia Lui stesso, che è nostra via, verità e vita, nostra roccia, che sia Lui stesso a vivere in noi. È proprio nelle nostre divisioni interne che si manifesta il nostro essere attaccati agli ideali, non avendo però chiaro davanti a noi quello che vale e per cui veramente ci impegniamo giorno per giorno. E spesso proprio nei valori a cui teniamo particolarmente si creano anche i conflitti maggiori tra di noi. Questo lo vedo nella nostra vita cristiana, ma parlo di noi preti prima di tutto, o di religiosi, religiose, o come laici, sposati o non sposati.
Padre Francesco, possiamo dire che non sempre tutte quelle cose alle quali diamo importanza, come la famiglia, il lavoro, la carriera, piuttosto che l'impegno in parrocchia, il denaro, la forma fisica, sono vissuti come valore e se non si coltivano come tali possono diventare degli ideali? E secondo te la stessa cosa può valere anche per i sacerdoti come per la vita di coppia?
Certamente, credo che la dinamica sia la stessa. Sui nostri valori siamo disposti a fare grandi sacrifici e questo vale per tutti. Ma stando sulla vita di coppia mi chiedo, per il mio coniuge, per il nostro rapporto di coppia, sono veramente, per esempio, disposto a sacrificarmi? Quando amiamo dobbiamo ricordarci che siamo sempre in fondo un po' tutti dei principianti, dei discepoli alla scuola dell'amore. Ci servono calma, pazienza, dominio di sé. E se diciamo che l'amore è sacro, è perché esige per forza di cose il sacrificio, ciò che fa sacro. E con l'amore esco da me stesso e mi apro all'altro. È solo per l'amore che posso seguire Gesù fino all'estremo e fondare la mia vita su di Lui. Ma è anche solo per amore che posso decidere di uscire da me stesso e mettere il mio coniuge al primo posto. Per questo direi che se non imparo a morire a me stesso, cioè se non scelgo l'altro prima di me, se l'altro per me resta un ideale e non un valore, allora non riesco a vivere un vero incontro di amore con il mio coniuge. In quelle situazioni l'incontro con il marito o la moglie si svuota in un continuo scontro per la sopravvivenza del più forte.
Si dice che il matrimonio sia una prigione dorata, che cosa ne pensi?
Ma io credo che in realtà sia il contrario, cioè il matrimonio è un incontro d'amore, in cui forse invece la prigione dorata per eccellenza, quella di me, chiuso con me stesso, cioè il mio egoismo, direi viene distrutta. E allora vivere in profondità la vita ci aiuta a essere più coerenti tutti quanti e anche vivere in profondità il matrimonio allo stesso modo ci aiuta a essere coerenti con noi stessi, costanti nell'amore. Ecco, mi piace un'espressione del filosofo francese Thibon che diceva che sposarsi è il modo più diretto per non appartenersi più.
Ma se è così siamo continuamente chiamati al cambiamento. No?
Sì, direi proprio di sì. A questo riguardo, leggevo una volta su un libro, delle parole mi sono appuntato proprio perché sono interessanti. Si dice che un uomo sposi una donna sperando che non cambi mai. Invece le donne cambiano di continuo. Al contrario, si dice che una donna sposi un uomo per cambiarlo, mentre gli uomini non cambiano mai. A me ha fatto sorridere, ecco, questa frase. Naturalmente sono delle iperboli, delle esagerazioni, però nascondono una verità. Sposarsi significa accettare il cambiamento continuo, sia che si tratti di uomini, sia che si tratti di donne. L'altro che conosciamo, il nostro coniuge, cambia sempre. Il mio coniuge è ciò che vale nella mia vita e per questo mi sposo nella prospettiva di un cambiamento continuo, assieme a lui o lei. Tutti nelle nostre relazioni cambiamo, perché siamo continuamente sollecitati dalla vita. Dobbiamo evitare di vivere con una versione magari precedente del nostro coniuge, pensando che sia ancora la stessa persona di ieri. Cioè, dobbiamo evitare di rendere il coniuge un ideale e cercare di essere ben radicati nel tenerlo come un valore reale, concreto, per cui vale la pena spendersi. Allora capite bene che per vivere tutto questo ci vuole una grande umiltà. E guarda caso, l'umiltà è la virtù alla base di ogni cammino cristiano e quindi di ogni cammino di santità.
Grazie Padre Francesco, direi, vorrei aggiungere che le relazioni, in particolare quella di coppia, ma forse anche quella con il Signore, è come una pianta che va coltivata annaffiandola giorno dopo giorno. E facciamo un altro stacco musicale ascoltando L'amore esiste, che direi appropriato, di Francesca Michelin.
Puoi nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo. Puoi invadere i pensieri, andare dritto al cuore, sederti sulle scale, lasciarti senza parole. Amore a mille stelle, l'amore è un solo fiore. Può crescere da solo, nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terra dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. È grande da sembrarti indefinito, può lasciarti senza fiato, il suo braccio ti allontanerà per sempre dal passato. L'amore mio sei tu. L'amore mio sei. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore non ha torto, l'amore non ha. Ciò che vuole e in cambio non ti chiede niente. Può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso, da un saluto, da un risparmio, da un percorso condiviso. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore va negli occhi, l'amore scala il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha
Eccoci di nuovo e vi do di nuovo il numero per telefonare in diretta, che è lo 031 46 64 6000. Allora ve lo ripeto, 031 64 6000. intanto che qualcuno, se vuole, può telefonare, noi ci avviamo alla conclusione, intanto ricordandovi nuovamente che cos'è Retrovail che citiamo, di cui parliamo. Retrovail è concretamente un'esperienza cristiana, ve lo abbiamo già detto più volte, è un servizio esperienziale, ovvero un servizio che parte dall'esperienza diretta delle coppie, come Agostina e Simone, come tutte le coppie che sono venute a trovarci finora, che hanno vissuto proprio sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma che proprio grazie al programma hanno intrapreso un percorso di ricostruzione e guarigione del loro matrimonio. Questo servizio è offerto a tutte le coppie, sia sposate civilmente o conviventi con figli, senza differenze di credo o affiliazione religiosa. Questo programma nasce nel Canada francofono, alla fine degli anni 70, per dare una risposta positiva al crescente numero di separazioni e divorzi che affliggeva, ma affligge anche adesso il mondo. E in particolare per aiutare le coppie a superare in modo positivo le difficoltà che tutti i matrimoni, tutte le coppie purtroppo prima o poi si trovano a incontrare. Retrovail, come dice il nome in francese, vuole portare le coppie quindi a ritrovarsi nel matrimonio. Questo programma è un segno di speranza per tutte le coppie in difficoltà, dove purtroppo, anche questo ve lo diciamo sempre, le uniche alternative che la nostra società ci propone per i problemi di relazione sono la separazione o il divorzio. Ma Retrovail è molto rivoluzionaria in questo senso, perché ci dice qualcosa di molto diverso e di molto importante. Ci dice che il divorzio e la separazione non sono assolutamente delle strade irreversibili, che c'è sempre una strada per tornare indietro, per rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. E il programma propone proprio di ripercorrere questa strada alla luce della fede e con l'aiuto di tante coppie come Agostina e Simone, che condividono il proprio cammino testimoniando in forza del sacramento del matrimonio come superare le difficoltà e che soprattutto si possono superare le difficoltà. Da un punto di vista molto pratico, il programma è costituito da, prevede un weekend residenziale e 12 incontri nei 3 mesi successivi ed è rivolto appunto a tutte le coppie in crisi che pensano di separarsi, sono già separate, alcune anche già divorziate, ma anche solo a quelle coppie che hanno smesso di discutere insieme i problemi, che si sentono soli, freddi, distanti, non riescono a comunicare. Allora, siamo arrivati al momento delle domande, se ci sono telefonate ce le passeranno. Intanto voglio anche a Simone e Agostina riproporre una domanda che ci arriva costantemente durante anche il mese, che è quella rispetto a come si affronta questo weekend in Retrovail. E quindi spesso si ha paura di dover parlare, di dover raccontare la propria storia, esporre qualcosa. E quindi chiederei a Simone, quando sei arrivato anche al weekend di Retrovail, qual è stato, qual era il tuo pensiero?
Sì, Barbara, quando sono arrivato al weekend di Retrovail ero convinto che finalmente avrei incontrato qualcuno che mi avrebbe aiutato a cambiare Agostina. Ero convinto che tutto era dipeso da lei. Ho dovuto ricredermi. Ho preso consapevolezza che nella relazione entrambi contribuiscono al deterioramento, ecco. Mi sono impegnato nel programma e questo impegno si è visto subito nella relazione.
E invece Agostina, quando sei arrivata a iscriverti e a vivere poi il programma diretto, tra il tuo pensiero, cosa ti aspettavi in realtà?
Sì, Barbara, quando mi dissero che esisteva un programma per coppie in difficoltà, mi informai subito chiamando il centralino, dove mi diedero le informazioni sul programma e come iscriversi. E mi hanno informato che ognuno dei due doveva fare la propria iscrizione. Mi colpì la non invadenza nel sapere cosa ci era accaduto e in questo mi sono sentita sollevata. All'arrivo del weekend il mio pensiero era di trovare qualcuno che potesse capire la mia sofferenza che stavo vivendo e potermi, almeno in parte, dare un po' di sollievo. Ho trovato persone accoglienti e vedevo il loro interesse nei miei confronti anche se non mi conoscevano.
Oggi, Simone e Agostina, intanto grazie per questa condivisione anche nell'affrontare il weekend e l'iscrizione al programma. Oggi voglio dirvi che Simone e Agostina sono qui come altre coppie, appunto, come abbiamo detto, che ci vengono a trovare ogni mese dopo aver partecipato al programma. Quindi sono coppie che portano la loro esperienza e la loro relazione dopo aver partecipato al programma ha visto un grande cambiamento ed è per questo che poi hanno deciso di mettersi a servizio, alimentando ulteriormente la loro relazione. Perché, come ci dice il Vangelo di Matteo, gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente, e questo è un elemento molto importante nel programma e nel percorso di Retrovile. In particolare ci tenevo a dirvi che uno degli ultimi servizi che Simone e Agostino hanno svolto è stato proprio quello del centralino. Infatti chi chiama per iscriversi al weekend troverà sempre dall'altro capo telefono delle coppie che sono state loro per prime in crisi e che sono diventate dopo il percorso a loro volta testimoni di questa crisi e testimoni del fatto che se ne può uscire con l'impegno e la volontà. Questo mi sembra molto molto importante. Allora, ci avviamo verso la conclusione e volevo approfittare solo dare un ulteriore là a Padre Francesco, perché mi veniva in mente l'enciclica di Papa Francesco, Amoris Laetitia, che offre sempre tantissimi spunti di riflessione, di supporto alle coppie. Penso che tu sia d'accordo, Padre Francesco. Ti viene in mente qualche brano da condividere con noi prima di andare alla preghiera finale, alla chiusura?
Beh, guarda, innanzitutto sono d'accordissimo, cioè veramente un pozzo di sapienza, ecco, direi, prima di tutto dal Vangelo, ma anche umana, ecco. Ma c'è un brano che mi piace, numero 106 proprio, dell'Amoris Laetitia, e parla sul perdono. Dice: quando siamo stati offesi o delusi, il perdono è possibile e auspicabile, ma nessuno dice che sia facile. La verità è che la comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige infatti una pronta e generosa disponibilità di tutti e di ciascuno alla comprensione, alla tolleranza, al perdono, alla riconciliazione. Nessuna famiglia ignora come l'egoismo, il disaccordo, le tensioni, i conflitti aggrediscano violentemente e a volte colpiscano mortalmente la propria comunione. Di qui le molteplici e varie forme di divisione nella vita familiare. Ecco, penso che Papa Francesco qui c'entra proprio il fatto che il perdono comporta anche uscire da se stessi e quindi anche sacrificarsi, potremmo dire, no? Però è qui dove si costruisce l'unità, la comunione e anche la gioia.
Mi sembra perfetto e condivisibile completamente. E allora, non sono oggi arrivate telefonate, messaggi, ma credo che ci siamo detti tante cose e possiamo avviarci alla conclusione e quindi chiedo ulteriormente a Padre Francesco di fare una preghiera conclusiva che possa, come dire, incoronare anche veramente consegnare nelle mani del Signore questa testimonianza così preziosa. Prego, Padre Francesco.
Grazie, lo faccio prendendo la preghiera alla Santa Famiglia. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, ma i più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazaret, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
Grazie Padre Francesco per essere stato con noi, per il valore delle tue riflessioni e un grazie veramente speciale ad Agostina e Simone per averci regalato, donato la loro storia, testimoniando la loro storia d'amore e veramente sempre volta con l'augurio che queste testimonianze possano essere un dono di speranza per chi li ascolta adesso, chi li ascolterà dopo. E, insomma, speriamo veramente che possano servire. Intanto vi saluto, saluto Padre Francesco, saluto Agostino e Simone.
Grazie Barbara.
Grazie Barbara.
Grazie per la disponibilità.
E grazie, buonasera, sai Barbara, un abbraccio forte.
E grazie a Padre Francesco.
Grazie a voi.
E buona serata a tutti.
Grazie. E concludo solo ricordando che chi volesse sapere di più su Retrovail può contattare il numero verde 800 123 958, solo da rete fissa, o visitare il sito www.retrovail.it oppure scrivere una mail a info@retrovail.it. Vi ricordo che noi ci troviamo ogni quarto sabato del mese, più o meno tra le 18 e le 18.45. Arrivederci e buon mese di agosto.